Bene, allora siamo arrivati così in fondo a queste meditazioni sulla pubblicità, su quello che è l'opera malvagia che Satana compie attraverso l'uso della pubblicità, l'uso dei mass media. Questa mattina vedremo l'ultimo aspetto. Abbiamo già osservato la volta scorsa l'attacco diretto che Satana ha fatto e fa nei confronti della parola di Dio. Satana utilizza la pubblicità, utilizza quello che è il potere che la pubblicità ha per attaccare direttamente la parola del Signore. Ma quello che vedremo questa mattina è che l'attacco nei confronti della parola di Dio non è solo un attacco portato dalla pubblicità. Tutta la società in realtà attacca la Bibbia. Vedremo come non parleremo solo di aspetti legati alla pubblicità, ma ci sono aspetti sociali, aspetti culturali, anche aspetti artistici, che attaccano chiaramente il messaggio della Bibbia. E quello che passa è che è tutto lecito nel mondo al di fuori della Bibbia. Il messaggio si è completamente rovesciato rispetto a quello che è il messaggio di Dio. Dio fa passare un messaggio molto preciso nella scrittura. Qual è questo messaggio? Il fatto che Dio ci parla di un peccato e questo peccato è il male dell'uomo. Dio ci dice l'uomo è un peccatore, l'uomo ha un problema. Questo problema è il peccato. E Dio invita l'uomo a dire, rifletti sul tuo peccato. Rifletti sul tuo peccato, ricordandoti che Cristo è morto per te, e anche quando tu hai creduto, Dio dice, rifletti sul tuo peccato, ricordandoti che comunque, finché vivi su questa terra, tu vivi una natura di peccato. Che non è più la tua natura, perché tu ora hai una nuova natura, sei stato salvato, ma pur sempre in te convive una componente che purtroppo è sottoposta agli effetti del peccato. Questo messaggio nella società di oggi si è completamente ribaltato. Cosa vuol dire? Il problema è diventato il parlare di peccato. Perché il parlare di peccato, il parlare di trasgressione, il parlare di malvagità viene visto dall'uomo come un laccio, come un legame, come una limitazione, come un qualche cosa che non è più corretto politicamente. Mentre invece oramai è dall'altra parte corretto tollerare tutto quello che invece è al di là, al di fuori del comandamento di Dio, perché tutto quello che è nel peccato, nel nome della libertà di espressione. Contro le censure, si dice, imposte dalla religione. E quello che noi vedremo questa mattina è proprio questo, come il mondo va chiaramente a, come Satana ha ribaltato nel mondo, chiaramente questa concezione. Il mondo non ha più bisogno, secondo Satana, di essere messo a confronto con la propria vera, io quando intendo mondo intendo le persone, non fraintendetemi, le persone che vivono nel mondo, gli esseri umani, non hanno più bisogno di essere messi davanti alla triste realtà del fatto che sono dei peccatori, perché questo viene descritto come un limite. È un limite alla loro libertà di espressione. E noi lo vediamo chiaramente nella società che ci circonda. Faremo alcuni esempi. Vedremo delle immagini forti, non magari forti dal punto di vista dei contenuti, ma forti dal punto di vista dei messaggi che danno. E il primo messaggio da cui partiamo è un messaggio chiaro. Nel libro del Levitico ci è parlato della bestemmia. Dio dice, il nome di Dio è un nome santo, e chiunque bestemmia questo nome verrà lapidato. Sia straniero, sia abitante del paese, non importa, ma il nome di Dio è un nome santo. E questo è il concetto di partenza, la santità di Dio. Bene, questa santità di Dio e questa offesa nei confronti del nome di Dio è stata ribaltata nel mondo. E lo vediamo in particolare in due iniziative. ne citiamo solo una. A Napoli, nel 2021, è stata fatta una mostra sulla libertà di espressione. Questa mostra ha un nome francese che comunque tradotto in italiano vuol dire "questa non è bestemmia". Si sono riuniti a Napoli parecchi artisti che hanno portato le loro opere per promuovere una mostra sulla blasfemia, per cui una mostra che promuove la blasfemia, nel nome della libertà di espressione. Blasfemia uguale libertà di espressione contro la censura imposta dalla religione. E sono stati affissi, e questa è la punta dell'iceberg, è quello che diciamo adesso, se andate a cercare un po' sulle pagine Facebook, sui social, quello che hanno fatto ce n'è veramente di tutti i colori. Ma la cosa più eclatante, perché è stata la cosa che è stata resa pubblica, è che sono stati affissi dei manifesti con delle bestemmie sopra. In giro per Napoli c'erano manifesti con bestemmie sopra. E c'erano dappertutto, dice l'articolo, davanti alle scuole, davanti alle chiese, davanti ai supermercati, davanti alle farmacie, insomma, senza alcuna possibilità di tenere lontano lo sguardo. Ora qui sono ovviamente censurati, ma vedete Topolino con la bestemmia sopra, il partito politico con la bestemmia sopra, il Crodino e il sottoscritto una frase abbastanza eclatante. La cosa drammatica è che nello stesso periodo al Parlamento europeo è stata votata una mozione. Un partito politico ha chiesto di votare una mozione dove si riaffermassero i valori non cattolici, ma i valori religiosi, chiamiamoli così. Poi lì erano declinati come valori ecumenici, comunque valori religiosi. Questa mozione è stata bocciata dal Parlamento europeo come settaria. Praticamente la settimana dopo, a cavallo della fine di aprile del 2021, è stata esposta una mostra al Parlamento europeo sulla libertà di espressione di un artista svedese, promossa dalla sinistra svedese. Quest'artista, questa mostra aveva come manifesto un Gesù omosessuale con i discepoli sotto vestiti come i Village People. Se avete mai visti, sono quel gruppo di americano degli anni 70 vestiti in maniera abbastanza equivoca. E giustamente un giornalista si è posto un problema, ha detto: quando si è parlato di affermare i valori di Gesù sono stati bocciati. Quando si è parlato di affermare la libertà di espressione, il Parlamento europeo non si è fatto nessun problema a mettere un Gesù omosessuale in prima linea. Questo è per capire come si è ribaltata la questione al giorno d'oggi. Ma andiamo avanti. Dio è terribile nell'Assemblea dei Santi, non solo il nome di Dio, ma anche la figura della santità di Dio. Dice la Scrittura, Dio è terribile nell'Assemblea dei Santi, tremendo fra quanti lo circondano. Il Signore è grande, degno di sovrana lode, egli è tremendo sopra tutti gli dèi. Questo è Dio come ce lo descrive la Bibbia. Certo, noi diciamo che Dio è il nostro Padre, che Dio è il nostro Salvatore, che Dio entra nella nostra vita, che lo possiamo chiamare Abba, Papà. Ma non dimentichiamoci che prima di tutto Dio è tremendo e santo, che il popolo tremava quando era sotto il monte e vedeva Dio. Questo è Dio. Ma il mondo ha ribaltato questo concetto. Oggi Gesù è diventato un gadget, e il gadget è questo, balla con Gesù, un'idea regalo che include un piccolo Gesù ballerino e un libretto con dei passi di danza. Gesù non è solo una grande figura religiosa, è anche un'icona pop. Gesù diventa un'icona pop, perfetta per creare dei gadget. E lasciate stare la blasfemia, non è un concetto di blasfemia, questa è libertà di espressione. E chi lo giudica censura, è un censore religioso, un bacchettone, uno all'antico. Chi ama Gesù ama poter avere dei prodotti fatti a sua immagine e somiglianza, originali e diversi dal solito. Perché anche i cristiani sono stanchi di crocifissi, santini e altre solite vecchie cose di secoli. Anche il cristianesimo deve essere al passo coi tempi, quindi largo ai gadget di Gesù. Come è fatto? Questo balla con Gesù è fatto in questo modo. C'è questo librettino che descrive i miracoli, ci sono tutti i vari miracoli, e per ogni miracolo c'è una danza, quei passi di danza. La parte sotto è fissa, qui c'è una molla, la parte sopra oscilla. Se andate su YouTube, io ne cito solo uno, adesso non si vede tanto, comunque su YouTube c'è questo video di questo pers dell'omino che viene fatto muovere, dietro c'è, e c'è proprio dentro, il cartellino con i discepoli che fanno il trenino, e qui c'era una musica cubana, ma ne trovate di qualsiasi tipo. Ecco come la società ha ribaltato le cose. Gesù diventa un gadget, e ovviamente dato il gadget la gente si sbizzarrisce a farne qualsiasi cosa. Oppure Shopping Paradise, Bragg è un'azienda svizzera, una catena di supermercati svizzera, che durante le festività cattoliche, perché loro hanno proprio delle festività cattoliche, ha tenuto aperto e ha pensato bene di sponsorizzare la propria iniziativa con questo Gesù, con la corona di spine, con la carta di credito in mano e la faccia che fa l'occhiolino, per dire guardate, il numero uno, noi teniamo aperti anche durante le feste cattoliche. Ancora, per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano. Sappiamo tutti la grande fede che ha avuto Noè. Ma Noè perché ha costruito l'arca? Noè ha costruito l'arca perché Dio lo ha chiamato a fare quello. Noi abbiamo sempre creduto così. Perché crediamo così? Perché la Bibbia ci insegna che Dio ha costruito l'arca, che Noè ha costruito l'arca perché Dio glielo ha comandato. Non è vero, ve lo dico. Noè ha costruito l'arca perché non aveva il Leyland Sherpa Diesel. Avesse avuto questo furgoncino, caricava gli animali lì e non c'era bisogno di costruire l'arca. Ancora, andiamo avanti. Il Signore disse a Mosè, sali da me sul monte, fermati qui, io ti darò le tavole di pietra. Dio stabilisce una legge attraverso le tavole di pietra sulla quale sono scritti i suoi comandamenti. Ed è un concetto fondamentale, perché noi sappiamo che ogni patto che Dio ha fatto con l'uomo si basa sempre su una legge. Come è stato anche nell'Eden, non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Dio deve prendere questo concetto di santità, Satana deve prendere questo concetto di santità di Dio e della sua legge, del suo patto, e deve sminuirlo, deve ridurlo ai minimi termini per fargli perdere di valore. E allora noi vediamo nel mondo che ci sono 10 comandamenti per qualsiasi cosa. I 10 comandamenti degli anziani in estate, i 10 comandamenti del vendere le case, i 10 comandamenti dei cannoli siciliani, i 10 comandamenti dell'economia, i 10 comandamenti del perdere peso, i 10 comandamenti della privacy, c'era di tutti, i 10 comandamenti della massa muscolare, i 10 comandamenti delle aziende, come fare marketing, i 10 comandamenti dell'energia, come essere green, i 10 comandamenti della PlayStation, i 10 comandamenti del barese doc, i 10 comandamenti di chi ha i cani. Ce ne sono tanti altri, se ne potrebbero citare quanti ne vogliamo. Ma questo è il dato più interessante. È stata fatta una statistica. Ricorda quanti sono i 10 comandamenti? Il 70% delle persone intervistate ha detto solo alcuni. Il 3% ha detto nessuno. Il 30% ha detto tutti / quasi tutti. L'obiettivo qual è? Di Satana. E c'è riuscito. Farli perdere valore. I 10 comandamenti diventano i 10 comandamenti di qualsiasi cosa, per cui ci sono 10 comandamenti per tutto, per cui i 10 comandamenti di Dio sono equiparati agli altri. Per chi vuole essere santo ci sono quelli, per chi vuole perdere peso ci sono quelli, per chi vuole essere green ci sono quelli, per chi vuole fare un'altra cosa ci sono quegli altri. E il dato, dice qui, cresce di 6 punti fra le donne e si abbassa di 10 punti fra i giovani. Le donne sono più virtuose, i giovani sono peggio ancora. Nei giovani non è 70-30, è 80-20. 80 che non li sanno, 20 che ne ricordano qualcuno o in parte. Ancora, Maria, la verginità di Maria. Noi sappiamo che il Signore fece un grande miracolo in questa donna, perché lei rimase incinta pur non avendo ancora avuto relazioni carnali con gli uomini. E questo è vero, ce lo dice la Bibbia. Questo fatto è stato preso da Satana, dal mondo, ed è stato ribaltato, è stato rovesciato. Per esempio, l'olio extravergine, ovviamente giocando sull'assonanza della verginità. Fra Comina, che già l'altra volta avevamo visto con Maria Maddalena, se la prende anche con Maria. Non sono vergine e ho una forte spiritualità. E poi c'è questa è abbastanza clamorosa, non si vede tanto bene, comunque è una suora incinta che mangia gelato. È un italo-inglese, Federici, che ha aperto una catena di gelaterie di alto livello a Londra e ha pensato bene di fare questa cosa. E c'è scritto proprio Immacolata Concezione. Ovviamente vi lascio immaginare la polemica che è uscita. L'authority sulla pubblicità inglese gli ha dato ragione. Ha detto: ha fatto bene, è libertà di espressione. Cosa ha fatto lui? Ne ha fatte delle altre che sono peggio ancora. Se andate a vederle, sono veramente incredibili. Però ha avuto ragione. Perché? Perché la censura, perché non importa che tu abbia offeso, perché tu nel nome della tua libertà di espressione puoi offendere. Questo è il ribaltamento della società nei confronti del messaggio biblico è questo. Se il messaggio biblico accusa, viene censurato. Se il messaggio biblico viene offeso, è libertà di espressione. E questo lo troverete dappertutto. A partire, come si dice, il pesce puzza dalla testa, a partire dal Parlamento europeo, arrivare alla giunta del Comune di Napoli, quella mostra è stata fatta nei locali del PAN, che è diciamo, l'assessorato alla cultura di Napoli, per cui l'assessorato alla cultura di Napoli ha reso disponibili i locali e ha sponsorizzato quella cosa, diciamo, parte dalla testa per venire giù fino in fondo. Ancora, presso la croce di Gesù stavano sua madre e le altre donne. Abbiamo già visto le tre Marie che si rifaceva questo fatto, ma la Maddalena, anche lei. Sono Maddalena, faccio la escort e non sono una ragazza facile. Se ne è presa un po' con tutto, Fracomina, a partire da Maria, arrivare a Eva, arrivare a finire alla Maddalena. Ma ancora, questo è molto interessante. Conosciamo bene la storia del ladrone sulla croce. Quante volte viene citato il ladrone sulla croce come un esempio della grazia straordinaria di Dio, che non si è stancata di salvare un uomo proprio nell'attimo finale, nel momento in cui si è pentito. Quante volte abbiamo parlato del Signore Gesù che, morente sulla croce, insultato, umiliato, deriso, lontano dal Padre in quel momento, ha ancora proprio veramente la forza, potremmo dire, per guardare quell'anima e portarla con sé, abbracciarla nella salvezza. Ebbene, chi conosce De André? Tutti noi conosciamo De André, perché è un cantautore famosissimo. Una delle più grandi canzoni di André è Il Testamento di Tito. Chi era Tito? Tito è il nome che i Vangeli apocrifi hanno dato a questo discepolo, a questo uomo, a questo malfattore. E di Andrea ha scritto una canzone, Il Testamento di Tito, che è una delle canzoni più famose di Andrea. Cosa dice questa canzone? Di cosa parla Tito in questo suo testamento? Tito ormai sta morendo e è come se parlasse con sua madre e lascia il suo testamento. E se la prende con Dio. Parte dal primo comandamento, arriva al decimo comandamento e glieli ribalta tutti. Tito è stato salvato perché ha scoperto l'amore, dice. Sì, ma come ha scoperto l'amore? Io ne ho citati solo alcuni perché sono quelli meno osceni, meno volgari, tra virgolette. Il primo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venuti dall'est dicevano che in fondo era uguale. Credevano un altro diverso da te, non mi hanno fatto del male. Questo è il primo aspetto, Dio. Ma Dio, c'è Buddha, c'è Allah. C'è tutto, ci sono tutti gli dèi che volete, ognuno ha il suo Dio. Alla fine sono tutti uguali. Ed è quello che dice il mondo. Tu lo chiami Buddha, io lo chiamo Allah, lui lo chiama Maometto, tu lo chiami Dio, tu lo chiami Gesù Cristo. Ma alla fine sono tutti uguali. Questo è il concetto che viene fatto passare del mondo. Questa è una canzone che ha già parecchi anni. Onora tuo padre, onora tua madre, dice la Bibbia, ma onora anche il loro bastone, dice lui. Bacia la mano che ha rotto il tuo naso quando le chiedevi un boccone. Lui dice: questo Tito aveva una famiglia violenta. Quando mio padre è morto, non ho provato dolore. E dice: e tu vieni a dirmi a me, onora tuo padre e tua madre. Ma mio padre mi ha picchiato, mi ha riempito di botte. Io non ho provato dolore. Ma quanti nel mondo dicono così? Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano. Con un coltello piantato nel fianco, gridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse era troppo occupato, non ha ascoltato il mio dolore. Quanti oggi dicono nel mondo: ma ci sono un sacco di guerre, e Dio dov'è? Dio dov'è? È quella stessa cosa che diceva lui. Il quinto dice: non devi rubare. Forse io l'ho rispettato questo. vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai nel nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Cosa dicono oggi tanti della Chiesa? Ma guardate quelli, sono i primi. Sono i primi che si comportano male. E lui dice alla fine, perché allora si è salvato, secondo De André? Io nel vedere quest'uomo che muore, io provo dolore. Nel vederlo così, morente, silenzioso, ho amato il prossimo. Il fatto di aver amato il prossimo, nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Amando il prossimo mi sono salvato. Allora, quello che mi ha salvato, dice, non sono i comandamenti, perché i comandamenti, vedete, vanno contestualizzati, non sono più attuali, sono quasi censori. Quello che mi ha salvato è il fatto di voler bene agli altri. Andiamo avanti. Troverete un bambino avvolto in fasce, coricato in una mangiatoia. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino adagiato nella mangiatoia. I magi hanno portato, questi magi d'Oriente, questi saggi d'Oriente, hanno portato un preciso messaggio. Noi sappiamo che nei doni che loro hanno fatto c'è un preciso significato. Anche questo è stato ribaltato. Diesel ci fa vedere questi magi vestiti alla moda. Conosciamo benissimo Red Bull quando si presentano in quattro, perché c'è quello che porta la Red Bull, e la pubblicità della Sperlari quando gli portavano le caramelle, che poi non ci vanno, perché prima di partire aspettando la cometa le caramelle se le mangiano loro e alla fine sono rimasti senza doni. La parola è diventata carne, è abitato un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Dio, il Signore Gesù, il Figlio di Dio, è venuto in mezzo agli uomini, e abbiamo contemplato la gloria dei suoi gesti e delle sue parole. Abbiamo contemplato un bell'uomo vestito. Questa è una pubblicità di un'azienda ungherese che pubblicizza vestiti, con una Maria tutta tatuata, un Gesù tutto tatuato, e dice, Madre di Dio, che vestiti! Gesù, Maria, che stile! Gesù, che pantaloni! Ovviamente è stata censurata, ovviamente. E ovviamente anche questa pubblicità è arrivata davanti alla corte della UE. E cosa ha risposto la UE? Si può! E condanna chi multa questa società, come ha fatto la Lituania, scusate, era la Lituania. La Corte Europea di Diritti Umani legittima e difende l'uso di simboli religiosi nelle pubblicità. Il pesce puzza dalla testa. Perché? Perché la testa è quella che dirige tutto. E la testa è la prima cosa che viene presa. È legittimo, è giusto. In nessun altro è la salvezza, non vi è altro sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini. Il nome di Gesù è il nome che salva. Stellantis acquisisce FCA e la prima pubblicità che Stellantis fa come nuovo gruppo è una pubblicità nella quale viene citata la canzone Oh Happy Day. Peccato che viene tolta la frase Oh Happy Day When Jesus Washed. Giorno felice in cui Dio mi ha lavato, questa frase è stata tolta. Se ascoltate la pubblicità, quando arriva questa frase c'è solo la musica. Perché? Perché offendeva. Probabilmente era scomoda, era ingombrante. Questo offende. Gesù tatuato coi jeans e i muscoli non offende. Ecco perché il mondo si è ribaltato. Simon Pietro disse, a chi ce ne andremo noi? Recatosi nella sua patria, insegnava nelle sinagoghe e tutti stupivano per quelle cose che lui facevano. Da dove vengono queste opere potenti? Gesù faceva miracoli potenti. Non è vero. Gesù parlava, l'abbiamo visto l'altra volta, di quelle di Carlo Chionna, quell'uomo che si è fatto rappresentare crocifisso per difendere la sua azienda. Ne ha fatte delle altre. E sempre Gesù, Dio salvi il Made in Italy, Italia, svegliati, alzati e cammina, prendetele e indossatele tutti. Sono sempre riferimenti alle parole di Gesù. E ancora, non di solo pane vive l'uomo, questa è una pubblicità che è di un locale, vabbè, lasciamo perdere di che cos'è. Prendetene e bevetene tutti, censurato il messaggio pubblicitario di Roma Cocktail Week. Queste sono tutte feste, comunque iniziative patrocinate dai comuni, con un bel sacerdote che versa il cocktail e dice prendetene e bevetene tutti. Dicevano alla donna: non è più a motivo delle tue opere, di quello che tu ci hai detto, qui è la Samaritana, che noi crediamo, ma abbiamo visto, abbiamo udito che lui è il salvatore del mondo. A Corazin e a Bethsaida sono state fatte opere potenti, per cui non solo le parole di Gesù, ma anche i miracoli che Gesù ha fatto. Gesù ha fatto dei miracoli, Gesù ha camminato sulle acque, è miracoloso. No, non è vero. Dice Red Bull che basta cercare le pietre giuste. Nella pubblicità della Red Bull i discepoli vedono arrivare Gesù e Pietro gli chiede: ma come hai fatto? Gesù gli risponde: semplice, basta cercare le pietre giuste. Cerchi le pietre giuste, metti i piedi sulle pietre e vai avanti. Non solo, miracolo, l'acqua in vino. Hanno trovato il modo, un gruppo di scienziati, di trasformare l'acqua in vino. Non era un miracolo, lo fa la scienza. Ancora, le scarpe di Gesù, c'erano quelle di Satana, ma ci sono anche quelle di Gesù. E sono sempre riportate al fatto che Gesù cammina sulle acque. Questo fatto viene sempre umanizzato. Ancora, ho vivamente desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Satana ha curato, o meglio, non fraintendetemi, il genio di Leonardo da Vinci ha fatto un'opera straordinaria. Satana ha saputo impadronirsene, legandola a superstizioni, a miti, legandola anche al marketing. La cera di Leonardo è diventata un'immagine per tutte le cose. Non si vede molto bene questa prima qua, forse è meglio che non si veda, perché i discepoli di Gesù sono rappresentati come dei topi. È la loro ultima cena, è la pubblicità di un topicida. Questa è di un casinò. Il caffè Mocha Arabia ha mandato una nuova campagna pubblicitaria, ha avuto un boom delle vendite, era una campagna pubblicitaria dell'ultima cena. Gesù si sorseggia un caffè. Ne troverete quante ne volete su internet. C'è un'ultima cena per qualsiasi cosa, come i comandamenti e come la Bibbia. Gesù disse ai discepoli che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola siete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questa frase è una frase fondamentale. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Come ha fatto Satana a ribaltare questo concetto? Conoscerete la verità vi farà liberi. Non c'è molto da dire. È chiara la frase. Semplice. Basta ripetere all'infinito, come la parola tentazione. Conoscerete la verità vi farà liberi è diventato uno degli slogan più importanti nei movimenti sociali. Alcuni esempi. La verità vi farà liberi, questo è un cartellone americano. Un altro cartellone americano, la verità vi farà liberi. E la domanda che uno alla fine si fa è: ripetendo le cose all'infinito perdono il loro significato. E infatti lo dice: ma esiste davvero una verità? E qual è questa verità? E cosa disse Pilato? Che cos'è verità? Non c'è niente di nuovo sotto il sole, quello che diceva Pilato è quello che si dice ancora oggi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, Giovanni 3,16, uno dei pilastri della Bibbia. E Dio, e Satana dice: come faccio ad attaccare questo versetto? Certo, ho sminuito il concetto di peccato, ho detto che Gesù non era Dio, ho detto che alla fine non è necessario avere la vita eterna, ma non è mai stato un attacco diretto nei confronti di questo versetto. Satana ha avuto la brillante idea di prendere un uomo chiamato Roland Stewart, che se voi lo cercate su Google, questo, aprite Google e scrivete Roland Stewart, vi viene fuori da Wikipedia che Roland Stewart era un missionario. E uno dice: caspita, un missionario che parlava di Giovanni 3,16, cavolo, era un missionario. Peccato che era un missionario in questo modo. Non so se si vede molto, comunque, Roland Stewart chi era? Chi è? Perché è ancora vivo. Era un uomo che negli anni 70-80 ha avuto la brillante idea, se lo cercate su Wikipedia vi dirà un nato di nuovo, proprio scritto un nato di nuovo, e Wikipedia inglese vi riporta alla pagina nato di nuovo, perché c'è la pagina nato di nuovo che vi spiega che cos'è, sulla Wikipedia inglese. Era un nato di nuovo, secondo loro, che negli anni 70-80 si metteva questa parrucca arcobaleno in testa, ci aveva già visto lungo lui, già 40 anni fa, 50 anni fa parlava della parrucca arcobaleno, si metteva questa maglia John 3,16 oppure Jesus Saves e andava negli stadi o negli eventi a farsi vedere, a fare il pagliaccio. E quello era il suo modo di testimoniare, è finito anche in un episodio dei Simpson. Peccato che nel 1992 ha avuto la brillante idea di chiudersi in un hotel davanti all'aeroporto di Los Angeles con tre persone che ha rapito e a sparare contro gli aerei. E per non farsi contro gli aerei che decollavano dall'aeroporto di Los Angeles, perché è pazzo fondamentalmente. E per non farsi catturare, per non far capire dov'era, secondo lui, aveva tappezzato le finestre della stanza di questo hotel dove era barricato con cartelloni con su scritto John 316. Per cui immaginatevi come fanno negli Stati Uniti le dirette di questi eventi, le dirette di questi rapimenti, di queste cose dove si ferma tutta l'America per guardarle, tipo un po' J. Simpson, queste cose, tutti gli SWAT schierati fuori da questo hotel, questo pazzo là dentro che grida con queste tre persone rapite e tutti John 316, Giovanni 316 sulle finestre di questo hotel. Che fine ha fatto questo messaggio? E sta scontando tra ergastoli. Però se lo andate a cercare, lui è un missionario nato di nuovo. Sta scontando tra ergastoli. E meno male che è nato di nuovo ed è un missionario. Se non lo era, chissà cosa faceva. Andiamo avanti. Non avrai con alcun uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. È cosa abominevole. Ma va. Dio ama i gay. Questo è un cartellone, eh? E a giudicare dai pilastri delle dimensioni non è neanche tanto piccolo. Questo è l'opuscolo di una chiesa luterana finlandese. Fondamentalmente dice, noi non ci poniamo tante domande sull'amore, su quello che tu fai. L'importante è che ci vogliamo bene. Poi non stiamo lì a discutere. Non importa la tua condizione. Tu devi essere solo quello che sei, non c'è problema. Adesso non stiamo lì a farci tanti problemi. Dio ti ama così come sei. Questo concetto l'ha ripreso anche il Papa. Ancora, guardate, la verità vi farà liberi. 12ª edizione delle veglie ecumeniche contro l'omofobia. La verità vi farà liberi. Qui è sempre veglie per il superamento dell'omofobia. Questa è una serie su Netflix brasiliana di un Gesù che arriva a 30 anni e porta a casa di Giuseppe e Maria l'amico, perché era omosessuale. Immediatamente censurata, subito censurata, certo, ma la Corte Suprema brasiliana gli ha dato ragione. Perché? Perché è libertà di espressione, il pesce puzza sempre dalla testa, anche questi lo dimostrano. E il Papa poi ci ha messo la sua, ovviamente. Dio ti ha creato omosessuale, per cui l'altra volta è singolare vedere che il Vaticano da una parte smentisce, non è vero che noi diciamo che Dio li crea gay, e il Papa va da un gay e gli dice Dio ti ha creato così come sei. Ma allora qual è il messaggio? Chi ha ragione dei due? Chi sta mentendo? E ovviamente Padre Maggi dice sempre la sua, coppie gay, sia le benedizioni, le adozioni, quello che conta è l'amore. Mariti, amate le vostre mogli. E questo è un altro concetto anche fondamentale, la famiglia, cavolo, mariti, amate le vostre mogli. Ci sono state un sacco di pubblicità nel passato dichiaratamente sessiste, ma andavano bene. È bello avere una moglie in giro per casa, peccato che la testa della moglie è col corpo dell'animale messo come tappeto. Non ti preoccupare, cara, l'importante è che tu non abbia bruciato la birra con dietro la cena bruciata. Un giorno capirai la vera ragione quando tua moglie tornerà a casa con la macchina per cui era meglio che tu comprassi una Volkswagen, e questa è la ragione. Oppure metti la donna nel giusto posto dove deve stare, in ginocchio davanti al marito, nel letto che gli porta la colazione. Oppure, davvero mi puoi dire che una donna è in grado di aprirlo? E questo è un tappo a vite. Metti la donna dove deve stare, e qui ci sono le scarpe dell'uomo con la donna ai piedi dell'uomo. E questa è un'altra simpaticissima. La fede, certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Esiste una catena di gioielli chiamata Amen, che fa vedere tutti i gioielli che hanno dei valori di fede. Lei parla proprio la fede, la forza, questi braccialetti, questi orologi, questi orecchini che richiamano il concetto della fede in Dio. Ovviamente è cattolica, per cui c'è la Madonna, c'è il rosario, tutto quello che volete. Ma giusto per metterci dalla parte della ragione, ci piazziamo dentro anche i cornetti. Perché mettiamo che la parte sacra non vada bene, non basti, magari dalla parte della fortuna, dalla parte profana, ce la facciamo. E infine, questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li porterai ai tuoi figli. La Bibbia ci dice chiaramente: inculca il timore del Signore ai tuoi figli. È fondamentale partire fino da quando i bambini nascono e crescono. Papà, posso scegliere da grande? Cattolico, ateo, agnostico, ortodosso, musulmano, testimone di Geova, pentecostale, induista, sikh, buddista, ebreo, valdese. Papà, ma in mezzo a tutta sta Babilonia, facciamo che scelgo da grande? Iscrizioni scolastiche. Per farti scegliere da grande, scegli l'ora di alternativa. Il professor Francesco Profumo, che è diventato ministro dell'istruzione, quando fu ministro dell'istruzione disse: dobbiamo rivedere i programmi scolastici, partendo proprio dall'ora di religione, perché i programmi scolastici vanno riadattati. Vi posso dire, io ho avuto Profumo come professore al Politecnico, lui parlava di queste cose, lui è dichiaratamente ateo, proprio chiaramente, lui dice Dio non c'è, non esiste. E quando lui è arrivato a essere ministro, è stato proprio chiaramente, gli è stata proprio data piena libertà di poter provare a fare questa cosa. Poi non ci è riuscito, però ha provato a fare questa cosa. Allora, ma se la Bibbia è tutto questo, Gesù disse ancora: quanto alla giustizia, io vado al Padre, non mi vedrete più. Ma abbiamo visto, non c'è una giustizia. Giustizia, ma quale giustizia? Quale verità? Allora anche questa parte può essere tolta. E alla fine vediamo che tutto il messaggio della Scrittura è stato cancellato. È riuscito dunque Satana a cancellare questo messaggio? Sì, ci è riuscito. Satana è riuscito nel suo intento, ha annullato il messaggio del Vangelo. Ma allora, in conclusione, cosa ci portiamo a casa? Traiamo 5 minuti delle veloci conclusioni. Beh, la prima cosa che possiamo dire è questa. Se la Bibbia fosse una bufala, una menzogna, che bisogno avrebbe Satana di dirci che la Bibbia è una bufala, una menzogna? Satana la dovrebbe sponsorizzare. Se la Bibbia fosse finzione, perché Satana dovrebbe andarle contro? Ma Satana è il padre della menzogna. Se la Bibbia fosse finta, ma che bisogno avrebbe di contrastarla? Ma dovrebbe fare l'esatto contrario, dovrebbe mettere i manifesti. Invece il fatto che Satana contrasta in questo modo la Scrittura e Dio è perché sa che hanno ragione, perché sa che Dio è la verità, è perché sa che la Bibbia è vera. La somma della tua parola è verità. I tuoi giusti giudizi durano in eterno. Questa è la verità. Se fosse una bugia, Satana ci direbbe credici. Ma siccome lui sa che non è una bugia, allora ci deve dire guarda che non è vero, è tutta immondizia. Per cui la prima lezione che ci portiamo a casa è che la parola che noi abbiamo tra le mani è vera. E che il Dio che ne parla è vero. E che dobbiamo crederci. La seconda lezione che ci portiamo a casa è che la Bibbia mette a nudo la natura degli uomini, ci parla di peccato, ci parla di giustizia, ci parla di condanna, ma ci parla anche di perdono e di grazia. La Bibbia ci dice che tutti hanno peccato. Satana ci dice non è vero, il peccato è relativo. Non è vero, tutti abbiamo peccato. E il fatto che Satana ci dica guarda che non è vero è la dimostrazione che invece è vero. Tutti hanno peccato, ma allo stesso tempo tutti possono essere giustificati gratuitamente per la sua grazia. Quando eravamo schiavi del peccato, Dio ci ha trasformato. Credendo in Lui, Dio ci ha trasformato. Satana ha cercato di calpestare questo messaggio della salvezza. Perché? Perché è un messaggio che salva le persone. Facendocelo credere come un messaggio scomodo, perché per andare alla croce di Cristo dobbiamo ammettere che siamo dei peccatori. E abbiamo detto, non è politicamente corretto ammettere che siamo dei peccatori, ma invece è maledettamente necessario ammettere che siamo dei peccatori, perché la realtà delle cose, e Dio ci offre la salvezza da questo. Ma ancora, il Signore ha fatto ogni cosa nuova, ci ha dato la mente di Cristo, vuole agire in noi, cambiando la nostra mente, i nostri pensieri e il nostro modo di vivere. Abbiamo visto come Satana proprio ottenebra, rende schiava, schiaccia la mente delle persone. Ma chi crede in Dio sperimenta il privilegio di essere liberato da questo, da questa oppressione, da questo giogo, da questa schiavitù di Satana. Il figlio di Dio, dice Giovanni, è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero. Noi siamo così. Chi ha creduto non è più schiacciato nel marketing, in tutta questa cosa, in tutto questo turbine che Satana ha messo su. Chi ha creduto oggi è liberato da queste cose. Ha intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi dobbiamo volere, desiderare questa intelligenza in mezzo ad un mondo che noi sappiamo perisce per mancanza di intelligenza e di conoscenza. Viviamo in un mondo malvagio, storto e perverso, di cui Satana è il principe. Non ignoriamo le sue macchinazioni, lo abbiamo visto. Satana, abbiamo detto, ha più competenza di noi e ha più esperienza. Se pensiamo, ci illudiamo di vincere da soli, non ce la faremo mai. Lui è il maestro, perché le ha inventate lui, ed è quello con più esperienza di tutti. Non ignoriamo le sue macchinazioni. Vegliate e pregate, dice il Signore Gesù. Ancora non conformiamoci a questo mondo, ma viviamo come persone rinnovate nella nostra mente. Questo non vuol dire che questo mondo sia tutto sbagliato. Quello che noi abbiamo visto, noi non dobbiamo adesso andare a casa oggi, chiuderci in casa come in un bunker e dire io non farò mai più niente perché il mondo ci hanno insegnato che è tutto male. No, il mondo va preso per quello che è e dobbiamo vivere nel mondo per quello che noi siamo. Il mondo va contestualizzato per quello che lui è e noi dobbiamo contestualizzare noi stessi nel mondo per quello che noi siamo, cioè dei figli di Dio. Siamo irreprensibili dunque, limpidi, teniamo alta la parola di Dio. E infine, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Non dice, non vivete più nel mondo. No, vivete nel mondo. E io vi ho lasciato lì, vivete nel mondo. Le persone hanno bisogno di vedere dei credenti, dei figli di Dio, delle persone diverse. Ma vivete come persone diverse, non amate più il mondo, non amate più le cose che sono nel mondo, perché tutto quello che è nel mondo va preso per quello che è, cioè concupiscenza, superbia, che non viene da Dio, ma viene dal mondo, e passerà. Ma se fate la volontà di Dio rimanete in eterno. E questo è l'insegnamento principale, chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E qual è la principale volontà di Dio? Che crediamo nel suo figliuolo. Allora questo è l'insegnamento che noi traiamo per noi. Innanzitutto, che possiamo davvero credere nel Signore Gesù per essere liberati dal giogo di Satana in questo mondo. E per chi ha creduto, che possiamo davvero impegnarci a vivere una vita che non ama il mondo e le cose del mondo, ma che ama Dio e che desidera servire il Signore. Amen.
Amen. Chiedo un paio di fratelli, a conclusione di questo incontro, di pregare.
Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti al termine di questo incontro. Grazie, Signore, soprattutto perché non ti sei stancato di salvare.